vorrei farvi riflettere su alcuni punti un po' stravaganti, non sono né stravaganti, non sono neanche marginali perché sono centrali, non sono neanche difficili, diciamo che non sono facilmente inseribili in una struttura di un manuale, ma mi spiegano alcune cose della giurisprudenza sui diritti. Proviamo pure il gioco piacevole. Notate che i diritti, io sono potrei definirmi uno scettico per i diritti, non perché non amo i diritti, non credo che esistano delle cose che si chiamano diritti. Ho scritto un libro che si intitola Diritti e argomenti, perché per dimostrare come le due cose si intrecciano, c'è una struttura argomentativa dei diritti, e i diritti sono difficilmente cose diverse da quello che dice la giurisprudenza, e la giurisprudenza costituzionale innanzitutto. Cioè i diritti sono così come la giurisprudenza costituzionale li ha disegnati. Allora, parlando dei diritti, necessariamente parlo delle tecniche che usa la Corte Costituzionale per affrontare gli argomenti dei diritti. Perché io potrei anche fare un corso parlando di diritto per diritto, il diritto che sto io di riunione, articolo 17, se scritto là ve lo leggete, lo capite. Il problema è come vengono trattati questi diritti, che sono sì disposizioni, ma poi entrano in una struttura argomentativa molto complessa, che bisogna cercare di capire. Allora, io vi ho fatto qui lo schema del classico giudizio di ragionevolezza. Perché? Perché, come vi spiegavo, il giudizio di ragionevolezza è una struttura, non a caso triangolare, è la struttura ideale del triangolo come resistenza, che supporta quasi tutti i ragionamenti che la Corte fa sui diritti. E quindi vorrei perdere questa mezz'oretta che abbiamo a farvi capire alcuni problemi di questa struttura. Questa struttura si basa su una serie di giudizi che vengono poi generalmente chiamati test. Come quando voi portate la macchina o il motorino a fare, o l'elicottero che ce l'ha, a fare tagliando, il meccanico ha una tabellina e una serie di test che deve fare. Così ci sono alcuni test, ricostruiti da Dottino ovviamente, che funzionano per saggiare la questione, quando c'è una questione che si pone sui diritti e si basa sul problema della ragionevolezza. 99,9% delle questioni sui diritti, come dicevo prima, sono anche questioni sulla ragionevolezza. Allora, il primo test è, io devo scoprire se la fattispecie legislativa ha una ratio, ossia se lo strumento, chiamo in inglese, visto che parliamo di meccanici, una donna che si fette, ha un rapporto di congruità con il fine. È uno strumento utile a quel fine? È una domanda importante, perché se io mi compro un cannone per liberarmi della zanzara, qualcuno mi potrebbe dire che sono leggermente deficiente. Giusto? Perché? Non si può negare che sparando una cannonata alla zanzara, la zanzara muore. No? Per cui lo strumento colpisce, senso proprio, il suo fine. Però è uno strumento che è sproporzionato, è eccessivo, è incongruo. Raccontate la Bush questa cosa, lui non la capisce tanto. Mi piace molto sparare quei cannoni. Mi scappa un po' di mano, mi sa. Allora, questo giudizio, un giudizio di congruità, sulla strumentazione, sulla strumentalità, sulla relazione che lega lo strumento al suo obiettivo. Poi dobbiamo fare un discorso sulla ratio, ossia se la ratio sul fine è corrispondente a Costituzione. Se io faccio una legge che serve per discriminare le donne, uno mi dice, guarda, è perfettamente coerente lo strumento al fine, è il fine che è legittimo. Per cui non è detto che la congruità mi risolva il problema della legittimità della legge, perché il problema è anche vedere se il fine è un fine coerente. E su questo vedremo la prossima settimana che si apre un grosso discorso, perché la Costituzione è fatta di tanti articoli, di tanti principi, e non c'è mai una cosa che colpisca solo un articolo. corrispondenza tra la ratio e la Costituzione è un discorso molto complicato che riporta a valutare il cosiddetto bilanciamento. Come pensate, per esempio, la legge sull'aborto deriva da una sentenza della Corte che ha dichiarato illegittima la norma del codice penale, reato contro la Chiesa, dicendo la tutela degli interessi del nascituro, che non è ancora vita, è una tutela importante, ma non è l'unico interesse in gioco. C'è l'interesse assoluto della donna. La causa era nata da una donna che aveva una quasi cecità e a cui il medico aveva detto lei partorisce e la cecità è garantita. Bisogna scegliere tra vedere e avere un figlio, che non è una scelta di quelle che affiderei il cardinale Ruini, che ci vede bene ma figli non ne ha, per cui magari non capisci l'importanza della cosa. E da questo fatto è nata una sentenza complicata che si basa su un bilanciamento degli interessi, su un riconoscimento degli interessi in gioco, quelli e non altri, per esempio la Corte ha escluso rigidamente che in questo bilanciamento ci fosse l'interesse del padre. Ha detto, non c'entra, non entra in considerazione. Tanto è vero che poi c'è stato un famoso caso di un padre che si era incatenato in ospedale perché voleva salvare il suo bambino dall'aborto, e la questione è la Corte non l'ha neanche accettato, ha dichiarato con ordinanza di ammissibilità. La questione è già decisa, tu non c'entri. Non è che non c'entri, certo che c'è dei problemi, capita. Ma questo potevi fare prima, parlando prima, tutte le cose che devi fare prima, ma quando si tratta della decisione sull'aborto è una questione che fa fuori gli interessi del padre, non sono costituzionalmente rilevanti. Vedete come è armato un discorso del genere, non è un discorso semplicissimo, neanche scontato. Non è per niente scontato. È un discorso complesso che sta a ricostruire il petto, quello che sta qui sopra, cioè questi benedetti ganci della Costituzione con le sue belle disposizioni sui diritti. E il raffronto tra la ratio legis e i diritti è un raffronto fondamentale. La ratio legis è, ragioniamo su questa questione dell'aborto, quello che diceva l'avvocatura dello Stato che difendeva la legge è sì una norma di franco fascista, ma l'eterogenesi dei fini, cioè questo fenomeno per cui un'azione umana diretta a un fine finisce con tempo con produrre un altro effetto ed essere collegata a un altro obiettivo, un altro fine, fa sì che questo reato che proteggeva la stirpe in realtà oggi può essere mantenuto come reato, cioè la fattura dello Stato, perché difende il diritto alla vita, l'interesse della nascitura. E la Corte dice, l'interesse della nascitura è sicuramente un interesse costituzionalmente rilevante, ma non è l'unico rilevante. E quindi tu hai uno strumento che corrisponde a un fine. Il fine di per sé non è illegittimo, ma in questo problema non è l'unico interesse da considerare. E allora se noi consideriamo l'intera struttura costituzionale, scopriamo che il bilanciamento ci porterebbe a un punto diverso e lo strumento non è razionale rispetto a questo punto. Abbiamo spostato la ratio legis e la mettiamo a confronto con quello che è il punto di equilibrio tra i diritti costituzionalmente rilevanti. Dite? Qualcuno mi fa un favore in alternativa, o chiude quella porta o chiude quelle bocche per me. Grazie. Capite il problema? Questo noi lo troviamo in tutte e qualsiasi questione complessa, non c'è questione semplice in realtà, no? Uno può dire la libertà di stampa. Allora, da John Locke in poi non si fa che ripetere che la stampa libera è una base della democrazia. Ricordiamoci ogni tanto. E addirittura il marketplace of ideas, il mercato delle idee e la costruzione su cui si basa la democrazia, la giurisprudenza americana lo dice e dice da sempre. Ma il fatto che la stampa sia libera non significa che la stampa sia illimitata. Perché, per esempio, c'è un principio di tutela di dignità personale per cui possono comunicare le cose del signor Albano alla gente che gli interessa, ma non è che possono andare a fotografare dentro le mutande di Albano. Perché pare che dentro le mutande di Albano ci sia la sua dignità personale. Sono posto di metterla, ma sta lì. Allora c'è un bilanciamento tra due interessi costituzionalmente rilevanti, uno la libertà di stampa, fondamento e familiare, accettando cose proprio scritte nella sentenza della Corte, della democrazia, e la piccola e anche un po' squallida dignità personale di una specie di cantante de Toto. Ok? Eppure c'è un punto di bilanciamento. E questo punto di bilanciamento fa sì che una norma che dicesse che la stampa può fare quello che vuole delle immagini porno personali di Albano sarebbe sì strumentale rispetto alla razio libertà di stampa, ma sarebbe legittima perché il punto di bilanciamento sta qui. È un punto di bilanciamento che dice la stampa libera purché non offenda l'identità personale. E lì si crea una situazione che è una situazione in limito. Perché ovviamente il discorso è diverso se si fa per il signor Maiorossi, se si fa per il cantante o se si fa per il personaggio politico. La tutela della privacy di queste tre persone è diversa, perché il personaggio politico ha l'obbligo di una certa pubblicità delle sue azioni, per cui non si può avere la stessa misura sulla protezione di un privato che fa dell'anonimato la sua ragione d'essere e della privacy di un uomo pubblico che fa della pubblicità la sua ragione d'essere. Sono persone diverse e punti di bilanciamento degli interessi diversi. Abbiamo un soffitto non fermo, ma mobile. Mobile anche nel tempo. La cosa che volevo parlare oggi non era del bilanciamento, di cui si parlerà dopo, perché vorrei prenderla da un altro punto di vista, ma è del cosiddetto anacronismo. L'anacronismo è una figura argomentativa, retorica, impiegata dalla Corte, qualche volta è targata proprio col nome anacronismo, ma di solito lo fa senza chiamarlo così, e cioè il cambiamento che interviene nella considerazione della Costituzione e della sua applicazione. Avete presente l'intervista del ministro Castelli di ieri sulla grazia a Sofri? Ci ha detto: io non ho cambiato idea sui fatti che sono cambiati. Tipica struttura dell'anacronismo. La Corte spesso usa questo tipo di cambiamento. È un cambiamento che porta poi a quello che in inglese si chiama, come espressione in maestro di frase, l'overruling, e in francese il revirement, i cambiamenti di giurisprudenza. Se volete uno mastodontico. Esisteva la norma del codice penale che puniva l'adulterio, ma l'adulterio solo della donna, in base al noto motivo che l'uomo è cacciatore e la donna che si accade. E la Corte se ne occupò una prima volta nel 71, con una sentenza che fu sbeffeggiata da molti, perché era una sentenza anche molto lunga, per cui non ve la posso raccontare tutta, ma che si basava su questo assunto. Primo, non è in gioco soltanto il principio di eguaglianza, ma sulla questione della parità dei coniugi, e il principio di eguaglianza si congiunge con l'articolo 29. Articolo 29, che è uno degli articoli più divertenti della Costituzione, di cui il primo comma è un vero simbolo, cito il titolo del mio articolo, nel senso che è una contraddizione in termini. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Allora, la società naturale significa una forma di organizzazione sociale prodotta dalla natura, non dallo Stato. Ma il matrimonio è uno strumento giuridico. Il matrimonio è un fatto meramente giuridico, disciplinato dal diritto, non esiste il matrimonio al di fuori del diritto. Per cui qui c'è una contrapposizione tra la formazione sociale e il matrimonio. È una cosa molto interessante che adesso si sta maturando sul problema dei matrimoni tra omosessuali. Molto interessante perché non c'è nessuna norma nel vostro codice civile che dica che i coniugi devono avere sesso diverso. Così come non c'era nessuna norma della vecchia legislazione sabauda che dicesse che i direttori devono essere maschi, eppure nessuno ha dubitato, né che allora che i legislatori non potessero essere femmine, né oggi che i coniugi siano omosessuali. Però c'è una contraddizione in più, perché si dice è contro natura. Però la natura, la società naturale, società naturale, comporterebbe quasi la sensazione che sia un fenomeno della natura dell'uomo creare la famiglia. E allora uno può dire, se è così il bisogno, perché negarla a chi ha una particolare inclinazione sessuale? E allora scatta la regolamentazione giuridica, la norma sul matrimonio. Vedete che tra queste due parole magiche si gioca un rapporto che è un altro rapporto di enorme complessità e di enorme interesse. E me l'ho manifestato una volta a un seminario della CIGAI, da quella volta sono entrato in gioco di tutti gli omosessuali italiani, e la cosa qualche volta mi crea un brivido nella schiena. Però devo dire la verità, il problema è interessante e sono persone serie. Il matrimonio, dice il secondo comma, è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, attenzione, il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Quindi si riafferma il principio di eguaglianza, virgola, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Questa è la fregatura. Noi abbiamo un principio di eguaglianza generale con divieto di discriminazione per sesso. E poi aveva una norma particolare sul matrimonio, che ribadisce l'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi, ma poi aggiunge con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità della famiglia. Allora c'è un'eguaglianza contemperata da un'altra esigenza, caso di bilanciamento addirittura interno alla stessa norma. Un bilanciamento tra l'esigenza dell'eguaglianza, tra la spinta dell'eguaglianza, e l'esigenza dell'unità della famiglia. E voi capite che qua entra un discorso che si fa subito sociologico, morale e così via. Non è dubbio, dice la Corte, e quando comincia a dire non è dubbio uno deve cominciare a frenare, perché vuol dire che veramente lì c'è il dubbio, non è dubbio che fra i limiti del principio dell'eguaglianza dei coniugi siano in primo luogo da annoverare quelli che riguardano le esigenze di organizzazione della famiglia e che, senza creare alcune priorità a carico della moglie, questa carità, fanno tuttora, questa è una constatazione legata a un tempo di tipo, come dire, sociologico, fanno tuttora del marito, per taluni aspetti, il punto di convergenza dell'unità familiare e della posizione della famiglia nella vita sociale. 1971. Fanno tuttora del marito il punto di convergenza della unità familiare, è lui che tiene unita la famiglia, sono gli scanascioni, e della posizione della famiglia nella società. La famiglia rappresentata dal marito nella società. Ma non sarebbe fondata la tendenza che volesse ridurre le limitazioni a questi coefficienti positivi. Il legislatore ha ritenuto che la garanzia dell'unità è affidata anche, come in tutti gli organismi, alla difesa contro ogni influenza negativa e disgregatrice dell'unità stessa. E si deve ammettere, pertanto, che che relativamente all'adulterio, alla relazione adulterina e al concubinato, le norme penali si siano appunto ispirate, senza arbitrarie disparità, a questa esigenza di difesa. Senza arbitrarie differenze. Se la moglie adultera, la moglie non viene lapidata, anche nel rispetto dell'ambiente, ma viene incarcerata, veniva incarcerata. Se invece il marito è adultero, saranno cavoli suoi. E qua spiega tutto quanto. È innegabile che anche l'adulterio del marito può, in base circostante, manifestarsi coefficiente di disgregazione dell'unità familiare. Cioè, non possiamo negarlo che se il marito ha le sue storie, questo potrebbe, in certe circostanze, persino minare l'unità familiare. Ma come per la fedeltà coniugale, così per l'unità familiare, il legislatore ha evidentemente ritenuto di avvertire una diversa e maggiore entità della illecita condotta della moglie, rappresentandosi la più grave influenza che tale condotta può esercitare sulle più delicate strutture e su più vitali interessi di una famiglia. In primo luogo, l'azione disgregatrice che sull'intera famiglia e sulla sua coesione morale cagiona la sminuita reputazione nell'ambito sociale, donnaccia, marito cacciatore, ed è una donnaccia. Quindi, il turbamento psichico, con tutte le sue conseguenze sull'educazione, sulla disciplina morale, che in specie nelle famiglie, che sono la maggior parte, tuttora governate da sani principi morali, il pensiero della madre, fra le braccia di un estraneo, determina nei giovani figli, particolarmente nell'età in cui appena si annunciano gli stimoli e le immagini della vita sessuale. Non ultimo il pericolo della introduzione della famiglia di prole non appartenente al marito, appartenente al marito, e che a lui viene tuttavia attribuita per presunzione di legge, eccetera, eccetera. Bello, eh? La donna immagine dell'angelo del focolare. Questo 1961, sono passati 7 anni, e nel mese del 1968 abbiamo il model ruling della Corte. Dice la sentenza, con la sentenza 64 del 61, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione, sottoriprodotta, eccetera. Il principio che il marito possa violare impunemente l'obbligo della fedeltà coniugale, mentre la moglie debba essere punita, più o meno severamente, rimonta ai tempi remoti, 3 anni, nei quali la donna, considerata persino giuridicamente incapace e privata di molti diritti, si trovava in stato di soggezione alla potestà maritale. Da allora molto è mutato nella vita sociale. La donna ha fissato finestre ai diritti e la sua partecipazione alla vita economica e sociale della famiglia e dell'intera collettività è diventata molto più intensa, fino a raggiungere piena parità con l'uomo. Mentre il trattamento differenziato in tema di adulterio è rimasto immutato, nonostante che in alcuni stati dell'avanzata civiltà sia prevalso il principio della non ingerenza del legislatore nella delicata materia. Non appare molto appropriato il riferimento fatto dall'ordinanza di emissione dell'articolo 3. Questa norma, che tende a escludere privilegi di posizione discriminatoria, prende in considerazione l'uomo e le donne come soggetti singoli. La norma di riferimento invece è l'articolo 29, bla 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 bla, per queste ragioni. Questa considerazione tuttavia non spiegano e giustificano la discriminazione sanzionata, cioè già beh, ci sarà una posizione più delicata della donna, cioè indubbiamente autorizza il legislatore a lottare a garantire l'unità familiare tra le misure di difesa contro influenze negative e disgregatrice. Queste due considerazioni tuttavia non spiegano né giustificano la discriminazione sanzionata dalla norma impugnata. È questione di politica legislativa quella relativa alla punibilità dell'adulterio. Il sceneggiatore può punire l'adulterio e non può punire l'adulterio. Queste sono scelte sue. Se può dare 8 anni di carcere per ogni corno, lo può fare. Ma poiché la discriminazione è fatta in proposito dell'attuale legge penale viola il principio di uguaglianza tra i coniugi, occorre esaminare se essa sia essenziale all'unità familiare. Infatti, solo in tal caso sarebbe ammissibile il sacrificio di quel principio di base. Allora, vedete come il test è sulla essenzialità. Il fine, dice la Corte, è assicurare l'unità. Lo strumento sarebbe la sanzione penale dell'adulterio femminile. Il ragionamento si basa sull'essenzialità di quello strumento per raggiungere quel fine. Attenzione che qui c'è una cosa interessante. Ritiene la Corte, alla stregua dell'attuale realtà sociale, sono cambiati i fatti, esattamente come c'è per ieri, che la discriminazione, lungi dall'essere utile, è di grave nocumento alla concordia e all'unità della famiglia. La legge, non attribuendo rilevanza all'adulterio del marito, che punendo invece quello della moglie, pone in stato di inferiorità quest'ultima, la quale viene lesa nella sua dignità e costretta a sopportare l'infedeltà e l'ingiuria e non ha alcuna tutela in sede penale. Per l'unità familiare costituisce indubbiamente un pericolo l'adulterio del marito e della moglie. Ma quando la legge faccia un differente trattamento, questo pericolo assume proporzioni più gravi, sia per i riflessi sul comportamento di entrambi i coniugi, sia per le conseguenze psicologiche sui soggetti. Abbiamo addirittura smontato il congegno. Mentre nel 61 c'era congruenza tra lo strumento e il fine, nel 68 scopriamo che addirittura è invertito. Non solo non c'è una congruenza, non c'è proporzionalità, ma addirittura c'è contrasto. Lo strumento compie la disgregazione dell'unità familiare, invece di promuovere l'unità familiare. Perché, per le conseguenze psicologiche, la differenziazione tra il regime penale dell'uomo e della donna, del marito e della moglie, finisce con essere un fattore disgregatore dell'unità familiare. Si è interrotto questo nesso strumentale e addirittura si constata un'inversione del nesso strumentale. È uno strumento che produce il risultato opposto. Che cosa c'è di violazione qua? È una violazione innanzitutto del criterio di ragionevolezza, oltre che del criterio di uguaglianza. E questo avviene semplicemente, faccia la Corte, tastando il polso della società avverso un cambiamento della realtà sociale. La realtà sociale cambia, evolve, indubbiamente evolve. E la Corte tende a aggiornare la sua giurisprudenza trattando la realtà sociale. Può anche non essere solo una questione di realtà sociale, non ve ne parlo perché non c'è tempo, vi ho portato altre questioni che riguardano gli alimenti, la successione del dinumo, sempre questioni che riguardano il diritto di famiglia. Perché? Perché intorno agli anni 70 si verifica in Italia la riforma del diritto di famiglia, che è una riforma importantissima, che ha cambiato completamente il ruolo dei genitori, la patria potestà, l'affidamento dei figli, è diventata in sostanza la legge che porta parità tra i coniugi. Questo per la Corte è il coronamento di un'evoluzione sociale che aveva già percepito, c'erano già disegni di legge, tra l'altro, perché in qualcuno di queste sentenze cita i disegni di legge presentati in Parlamento come termometro di una realtà sociale. Ma una volta che questa realtà sociale diventa legge, diventa fatto giuridico, ecco che rispetto a questo fatto giuridico esistono una serie di norme di massa indietro. Le riforme che incidono sulla società hanno un impatto perché cambiano le relazioni delle cose, cambiano gli obiettivi leciti e lasciano indietro una serie di leggi che possono essere poi, una per una, cancellate dalla Corte. Ecco che l'anacronismo è prodotto dal fatto legislativo, l'anacronismo è prodotto dal fatto della scelta. l'anacronismo è prodotto dal fatto tecnologico. Sulla sentenza che sul monopolio televisivo ci sono argomenti che riguardano anche l'aspetto tecnologico. Le tecnologie della trasmissione televisiva sono cambiate, costano di meno, non c'è più il rischio così forte di un monopolio se a livello locale. La Coppa sta attenta all'evoluzione di una serie di prospettive, proprio di prospettive, e in base a questa prospettiva cambia talvolta il punto di equilibrio degli interessi, qualche volta, e quindi la legittimità della ratio legis, altre volte la strumentalità delle cose. Se un impianto televisivo costa un quattro milioni, è chiaro che il rischio di monopolio è più grave, è più probabile che se l'impianto televisivo costa 100.000 lire. È una questione di diffusione. Questa diffusione della tecnologia può cambiare la giustificazione di una legge. Una legge che si basa su una situazione di fatto tecnologica di un tipo e può essere giustificata in quelle situazioni, può essere non più giustificabile, non più congrua, non più ragionevole, cambiate i parametri della tecnologia. Così come può capitare nella società, nel diritto di famiglia, nella morale corrente e così via. Niente di particolare, è da un po' di anni che non assistiamo più al classico problema estivo dei centimetri dei bikini, cosa che negli anni 70, 80 e primi anni 90 erano un tormentone di ogni estate, perché addirittura qualche giudice con i carabinieri, tutti vestiti di nero, i carabinieri poveretti, con i guanti, i cappellini, eccetera, andavano in spiaggia a misurare i centimetri di costume da bagno per vedere se erano compatibili o no con la norma penale che punisce gli atti che siano contrari alla pubblica decenza, alla morale corrente, al pubblico decoro. E questo è un problema di classiche clausole valutative che i giudici devono interpretare, e sta al giudice interpretarlo, perché è anche comprensibile che su certe spiagge uno possa girare seminudo e su altre spiagge uno deve stare un po' attento. Ci sono altre considerazioni da fare, ma questo non entrano nell'apparato della giustizia. E la percezione della morale comune, di un'etica diffusa, di un'immagine che può essere della famiglia, del ruolo della donna, eccetera, sono componenti di fatto che influiscono sul giudizio di legittimità delle leggi. E questa è una cosa che capisco non sia facilissima da accettare, ma è tipico di tutti i giudizi, di qualsiasi tipo di giudizio. Noi siamo pieni di sentenze che vanno a interpretare queste cose, perché la legislazione rimanda di continuo ai giudici la responsabilità di interpretare la società.